e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. Del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Diamo lettura al Santo Vangelo.
Dal Vangelo secondo Luca. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode, tetrarca della Galilea, e Filippo suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito. Ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno dritte e quelle impervie spianate. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.
A voi l'introduzione, Don Francesco.
Allora, questo il brano di questa sera è, come tutti i brani del Vangelo, interrogano sempre la mia storia vissuta quotidianamente. Ma quello di questa sera, che parla concretamente di una storia circostanziata, sottolineata, fatta con precisione, cioè un'analisi proprio storica, mi ha fatto pensare all'incontro che ho avuto con una persona oggi che parlava proprio di questo avvento del Natale, di questo Natale che viene. E lui diceva: sai, ho una difficoltà a credere che questo Natale possa cambiare una persona, anche perché io vivo determinate circostanze e alcune volte non liete. E allora, parlando con lui, gli ho fatto un esempio, gli ho detto: vedi, il fatto di pensare che c'è qualcuno che ci sta venendo a salvare, o meglio, che c'è un Dio che si prende cura di noi e che noi ci dobbiamo preparare per accoglierlo bene, significa che nei nostri rapporti ognuno cala la maschera e ci fa sembrare quello che non siamo. E lui ha detto: ma io non ti comprendo. Io ho detto: vedi, se io sono sposato e ho figli e ho delle manchevolezze nei confronti di mia moglie e dei miei figli, quando arrivo a casa devo indossare una maschera affinché il rapporto sembri normale. Quando invece io vivo nella libertà, nella gioia della legge che il Signore mi indica come bellezza, io quando arrivo a casa mostro proprio questa bellezza che ho dentro. Ora, perché vi ho raccontato il fatto? da questo Vangelo ho capito in modo particolare l'importanza del cristiano inserito nella Chiesa di Cristo come colui che deve muovere ogni uomo affinché prepari questa via. E ora, alla luce di quello che vi ho raccontato, vi chiedo, è giusta questa, diciamo, impressione oppure questo mio voto nei riguardi di questa pagina del Vangelo?
Il problema, vedi, che dobbiamo esaminare un pochetto la figura di Giovanni il Battista. Giovanni il Battista è stato colmato di Spirito Santo fin dal grembo della madre. E dal giorno in cui è nato non è stato mai lasciato un solo giorno dallo Spirito Santo. Per 30 anni lo Spirito Santo se l'è formato. Allora tu pensi che tutto questo non serve a nulla per poter parlare agli uomini. È chiaro? Perché tutta quella argomentazione storica o presentazione storica o inquadratura storica che fa Luca l'Evangelista ha un solo fine, per dire in quale tempo la parola di Dio scese su Giovanni il Battista. È da qui che inizia la storia. Quando la parola scende, essa opera. Ricordati che la nostra Santa Scrittura inizia con una pagina mirabile. La parola di Dio scende nel nulla, nel non esistente, nel vuoto assoluto, perché c'è solamente Dio e nient'altro. E con questa parola che scende, il Signore crea il cielo e la terra e tutto ciò che c'è in essi. E questa parola crea anche l'uomo. Però per l'uomo non basta la parola, il Signore lo fa. Tanto è grande questa opera che non basta la parola. I suoi facciamo l'uomo, ma poi lui lo fece a sua immagine e somiglianza. E anche per la donna non è stata sufficiente la parola, l'ha fatto lui direttamente per dire quanto il Signore ami l'uomo e qual è la grandezza dell'uomo. Lo ha fatto direttamente. Chiaro? E questo deve dirci a noi che cos'è l'uomo per il Signore. E Cristo cosa viene a fare? Non viene a dire parole, Cristo viene a fare l'uomo nuovo nel suo Santo Spirito. Questa è la verità. Giovanni il Battista non fa l'uomo nuovo. Giovanni il Battista prepara la via al Signore. Giovanni il Battista dell'Antico Testamento. Giovanni Battista predica un battesimo di penitenza per la conversione, per preparare il cuore a Cristo, perché poi è Cristo che dona lo Spirito senza misura ed è lo Spirito che ci fa nuove creature. Per cui vedi, l'opera qui noi non siamo persone senza una fede perfetta. E tu sai che la fede vera, la fede perfetta, dice che tutto è per grazia del Signore e che noi siamo trasformati dalla grazia di Dio, non dai nostri propositi, dalle nostre manchevolezze, dal vedere la nostra natura. È il Signore che vede una natura e se tu vuoi lui te la trasforma, te la crea, te la rigenera. Questo è il mistero del Natale, mistero di vera creazione. Tanto è vero che voi la notte di Natale, o meglio il giorno di Natale, sentirete una stupenda preghiera che così recita: O Dio che miracolmente hai fatto l'uomo, E in un modo ancora più mirabile l'hai ricreato. Chiaro, per questo viene Cristo, per creare nuovamente l'uomo in una maniera ancora più mirabile. Adesso poi la parola, prego. Prego Alessandro.
Ma che cos'è questa via del Signore che si deve preparare? Perché si rifà le parole di Isaia, Luca.
Vedi, la senza strade può una persona camminare. Se non c'è una strada, come fa una a scendere un monte, arrivare fino a valle, poi si trova un'altra volta per arrivare a un paese? Ci perdi, diciamo, una vita, no? Se invece tu abbassi i monti, colmi le valli, fai la strada appianata, uno può camminare con più velocità, no? Anziché impiegare 10 anni, mi da 10 per un giorno. E allora vedi, l'uomo deve togliere tutto ciò che è di ostacolo a che il Signore possa entrare nel tuo cuore. Se tu vai a leggere il Cantico dei Cantici, che è un cantico stupendo, no? Tu ti accorgi che la sposa ha avuto un attimo di esitazione, non aprì la porta e lo sposo se ne andò e non entrò in casa, se ne andò. Poi lei uscì a trovarlo, ma non riuscì a trovarlo perché era smarrita, era scomparso. E quindi tu, anche un piccolo vizio, ti può impedire, ecco, di andare incontro al Signore o che il Signore possa venire da te. E ci sono tanti di quei vizi oggi che impediscono che il Signore possa entrare in un cuore. Tanti peccati che allontanano Dio. Dice il libro della Sapienza che il Signore non abita in un cuore empio, in un cuore dove regna il peccato, non abita dentro. Lui se ne va. E allora se vogliamo che lui venga, ecco la predicazione di Giovanni. Conversione per un battesimo di penitenza, per la conversione. Allora tu ti converti, purifichi il tuo cuore, lo liberi da vizi, da trasgressione, da pensieri futili, e allora puoi accogliere il Signore. Ma se tu il cuore non lo purifichi, non lo risani, il Signore non può entrare nel tuo cuore e la grazia si sciupa, si perde. Prego. Dite Don Salvo.
Signore, io in questo diciamo, processo mirabile, no, di creazione, di rigenerazione dell'uomo da parte del Signore, mi fa pensare a un canto che ricordo, insomma, sin dalla mia infanzia, che diceva: Dio ci ha fatto, Dio si è fatto come noi per farci come Lui. E quindi in questa creazione, in questa rigenerazione a sua immagine e somiglianza, ci fa anche responsabili di questa elevazione dell'uomo, del nostro fratello, cioè quello che ha fatto Giovanni Battista nei confronti del suo popolo, che era di ricondurlo alle vie del Signore, deve farlo anche il cristiano che è stato ricreato a immagine del suo Signore.
Vedi, il problema non è la teologia pura, perché la teologia pura la conosciamo. Conosciamo tutto del Vangelo, della tradizione, del magistero, dei documenti. Conosciamo tutto. Il problema è che oggi non c'è il cristiano. Non c'è il cristiano perché non pensa più da cristiano, non vive più da cristiano e allora non può più aiutare i suoi fratelli. Perché non può portare a Cristo. Se io non ho Cristo, come faccio a portare te a Cristo? Non ti posso portare. E quindi sciupo con te il tempo della grazia e della benevolenza del Signore, della sua misericordia, della sua tenerezza. Perché vede, la missione nostra ha un solo fine, portare a Cristo, in modo che tu ti incontri con Cristo, che è il tuo Salvatore. Il Cristo poi ti dona il suo Santo Spirito e tu vieni ricreato. Ma se io non credo in Cristo, non credo nello Spirito, non mi lascio ricreare ogni giorno, non posso presentare a te una creazione. Dice, ah, cioè tu perché non sei ricreato? Noi, scusa, possiamo predicare il Natale. A chi lo predichiamo oggi il Natale? È difficile poterlo predicare. Perché l'altro ti dice, ma se tu hai, diciamo, questa grande grazia di Dio, perché non la dire? Perché tu, ecco, non sei quello che credi. Tu esprimi una fede, però che fai? Non la manifesti con la tua vita, no? E quindi non sei credibile, o meglio, non rendi credibile Dio, perché se io dico che Dio è il mio creatore, non ieri, oggi, è il mio Signore, è colui che mi rinnova, e io mi presento da vecchio, vecchio di peccati, vecchio di vizi, vecchio di brutture morali e spirituali, come fa un altro a credere che il mio Dio crea meraviglie? Dobbiamo essere coerenti con quello che diciamo, perché è la coerenza che ti rende credibile. Vede Giovanni Battista, se tu vai a leggere in altri passi paralleli, dice che si nutriva di locusta e miele selvatico, chiaro no? Aveva una vita austera, rigida. Quando Gesù fece l'elogio suo, cosa disse? Non era una canna sbattuta dal vento, Giovanni, non è una canna. E non è un uomo che veste veste lussuose, chiaro, morbide. Questo non è il palazzo dei re. Lui è uomo di Dio, è uomo, ecco, capace di governare se stesso. E questo che manca oggi al cristiano, questo governo totale di sé, nella verità, nella luce, nella giustizia, nella pace, nella misericordia, nell'amore, nel perdono. E questo occorre a noi. Cioè tu devi mostrare Cristo cosa ha fatto per te, no? Se io non lo mostro, a che serve che io vada a predicare, fidatevi di Cristo? E tu, come ti fidi di Lui? Che ha fatto di te Cristo? Cioè, che ce lo chiediamo questo, no? Prego. Francesco da Padova, dite.
Monsignore, ma il problema della mancanza di coerenza per il cristiano, può essere un problema di mancanza di rapporto quotidiano con lo Spirito Santo, perché, Giovanni Battista, si è detto prima che fin dal seno di Elisabetta è stato colmato di Spirito Santo, però nonostante questo nel Vangelo di oggi si ripete che oggi stesso, nel giorno in cui comincia la predicazione, di nuovo la parola di Dio viene su di lui, quindi c'è un rapporto costante.
Noi c'è un cambiamento radicale. Prima Giovanni era guidato, mosso. Adesso per poter parlare al popolo ha bisogno di una parola chiara. Dio deve sapere cosa Dio vuole che lui dica al popolo. Ecco perché la parola di Dio scende. La parola di Dio ti dice vai a riferire questo al mio popolo, non altre cose. E lui si deve limitare a preparare la via al Signore. E infatti la sua predicazione è testimonianza di Cristo. Se voi leggete bene i passi, è colui che testimonia Cristo, prepara la via a Cristo. Questo è il suo ministero. E questo ministero gliel'ha indicato anche il Padre nel suo inno di lode al Signore. E tu, bambino, andrai innanzi al Signore a preparargli la via. Anche l'angelo, prima di annunciare, cioè prima del concepimento, cosa dice Zaccaria nel Tempio? Egli andrà innanzi con lo spirito e la potenza di Elia per preparare i cuori ad accogliere il Signore. E questa è la potenza. Poi noi non siamo isole, il cristiano, non è un'isola il cristiano. Il cristiano è il corpo di Cristo. E noi dobbiamo vivere come corpo di Cristo, ognuno deve vedere l'altro. Noi dobbiamo avere un corpo di Cristo bello, santo, un luminoso, che se io sono corpo di Cristo tenebroso, e capirai che io agisco o influisco negativamente sulla tua predicazione. Perché se il cristiano dà scandali, l'altro non si converte. E quindi noi tutti dobbiamo prendere coscienza che siamo un corpo unico E questo corpo unico deve operare nel corpo unico, non può operare singolarmente. E quindi ognuno di noi deve mettere la buona volontà di dire, ecco, di essere esemplare in tutto, in ogni cosa, perché noi non siamo mosche, ognuna vola per i fatti suoi, noi siamo un corpo ben compaginato, connesso, animato dallo Spirito Santo. E ognuno deve essere forza di questo corpo, luce di questo corpo, vita di questo corpo nello Spirito Santo. E questo che ci attende domani, se non oggi stesso, avere questa fermezza di ricomporre il corpo di Cristo. E oggi tu sai che il corpo di Cristo va salvato perché è esposto a morte, che nessuno lo vuole più il corpo di Cristo, che è la Chiesa. E quindi capirai che il lavoro che ci vuole in questi nostri tempi per portare qualcuno a Cristo, perché tu non puoi portare nessuno a Cristo se non lo porti nella Chiesa, perché la Chiesa è il corpo di Cristo. Tu porti a Cristo incorporando alla Chiesa, però se la Chiesa oggi non può dire neanche una parola di conversione, non può dire convertitevi e credete nel Vangelo di Cristo Gesù, allora capirai che i tempi non sono tanto santi per noi, sono tempi di grigi, oscuri, chiaro nel nostro tempo. Perché c'è la libertà di parola a tutti, l'unico che non può parlare è Cristo oggi, chiaro? Tutti hanno libertà di parola, libertà di stampa, libertà di fare quello che vogliono, libertà anche di cambiare la natura. Chi non ha la libertà di parlare oggi è solo Cristo. Chiaro? Prego. Sentiamo Michele che aveva detto una parola prima.
Io pensavo che ogni uomo che annuncia la parola di Dio è Giovanni Battista, no? Ma come lui non solo deve compiere questa volontà, questa missione fino all'ultimo giorno, ma deve anche vivere la parola di Cristo prima di annunciarla, altrimenti non è credibile. Per questo però abbiamo necessità di formarci nella conoscenza, ma nel nostro percorso di vita poi incontriamo persone che annunziano la verità, ma palesemente non la vivono, intanto perché non la riconoscono quando viene annunciata da altri, la cui vita invece è assolutamente conforme alla parola di Dio. Allora chiedo, abbiamo noi in questo modo un metro di misura per capire chi dobbiamo ascoltare e chi invece dobbiamo ignorare per essere buoni cristiani?
Prima di tutto, prima di ascoltare, dobbiamo noi saper parlare, perché a noi ha dato il ministero della profezia, il Signore, e quindi ognuno di noi deve poter parlare di Cristo ad ogni uomo. E questo è per battesimo. Voi sapete che nel battesimo siete conformati a Cristo Re, sacerdote e profeta. E quindi a voi viene data la parola del Signore perché la possiate dire. Poi voi dovete sempre fare un discernimento tra chi annuncia la parola vera di Cristo e chi non l'annuncia. E per questo ci dobbiamo formare nella conoscenza della parola di Cristo. Il Vangelo perché esiste? Per leggerlo, meditarlo, scrutarlo, incamerare il mistero di Cristo, in modo che noi possiamo distinguere ciò che il mistero non è. Perché ricordate che nel Vangelo diverse volte è scritto, e Gesù lo dice con chiare lettere, che ognuno di voi deve badare a se stesso. Badate a voi stessi. Siate capaci di discernimento. E per questo dobbiamo crescere nello Spirito Santo, il quale ci dona quella sapienza e quell'intelligenza per sapere che una parola non è parola di Cristo, un messaggio non è messaggio di Cristo. E qui spetta a noi badare e spetta a noi mettere, diciamo, tutta quell'attenzione a che non cadiamo nell'errore. Noi abbiamo due responsabilità. dire la parola vera di Cristo, e poi l'altra grande responsabilità, non lasciarci ingannare da nessuno, perché tu sai che Eva si lasciò ingannare dal serpente, ma il nostro caro Adamo si lasciò ingannare da Eva. Non fu il serpente che lo ingannò Eva, cioè la donna che lui aveva dichiarato osso delle sue ossa, carne della sua carne, vita della sua vita. E proprio questa lo ingannò. E quindi ecco, noi dobbiamo essere pronti, attenti, badare a noi stessi, perché non cadiamo nell'errore, la tentazione c'è sempre. Ornella, sentiamo voi.
Monsignore, io stavo riflettendo su quello che lei prima ha detto a Francesco a proposito dell'esemplarità, perché lei ha sottolineato l'importanza di sentirsi, di concepirsi proprio come corpo di Cristo, perché questo è quello che noi siamo, e che proprio in virtù di quello che siamo, se noi vogliamo portare una persona a Cristo, dobbiamo portarla nel corpo di Cristo. Però, siccome c'è il problema di cui ha già parlato prima, cioè la non credibilità del cristiano di oggi, mi chiedo, l'esemplarità è il punto di partenza oppure oggi è tutto per il cristiano?
No, l'esemplarità è un punto di inizio. Poi però bisogna portarne nel corpo di Cristo perché? Perché è nel corpo di Cristo che avviene la nuova creazione, non fuori. Anche perché lo Spirito Santo ti genera come corpo di Cristo, non corpo isolato. Non esiste il cristiano isola, esiste il cristiano corpo di Cristo. Perché nel momento della generazione d'acqua e da Spirito Santo, tu sei incorporato in Cristo e diventi figlia del Padre per adozione. Non esiste un cristiano fuori dalla Chiesa, perché il corpo di Cristo fa il cristiano. Se tu ti separi dal corpo di Cristo, non sei più cristiano, perché esci, diciamo, dal seno della vita, che è il corpo di Cristo, perché lo Spirito Santo agisce nel corpo di Cristo, i sacramenti operano nel corpo di Cristo. Se tu ti separi dal corpo di Cristo, ritorni alla tua morte. E su questo dobbiamo avere certezza assoluta. Ecco perché è necessario che noi, ecco, portiamo nella Chiesa, ed ecco perché la Chiesa deve essere sempre il corpo di Cristo vero, in modo che possa incorporare tutti coloro che vogliono divenire una sola cosa con Cristo. Prego. Sentiamo.
Eppure, Monsignore, oggi spesso si sente parlare anche di chiesa in uscita, che come concetto, lei magari lo chiarirà meglio, sicuramente è un concetto buono, però questa chiesa in uscita in realtà nella pratica sembra semplicemente che stia uscendo proprio per non rientrare più nella chiesa, perché è concepita in maniera totalmente capovolta questa cosa qui.
Quello che pensano gli altri, tu sempre lo devi valutare. L'ho detto prima, state attenti a voi stessi, perché Eva tentò Adamo, non fu un estraneo, non fu, diciamo, un'aquila dal cielo che discese e tentò Adamo, ma tentò Eva. Chiaro, noi siamo tentati da tutti, Cristo fu tentato da Pietro. È chiaro? Quindi voi dovete stare attenti alla tentazione. Voi dovete dire: mi dispiace, questo non è possibile. Mi dispiace, questo non lo posso fare. Non sono stato chiamato per questo. È un vostro compito vigilare. Poi, se qualcuno esce dalla Chiesa, lasciatelo uscire. Però non uscite voi. Perché, vede, la Chiesa è fatta di due principi molto belle: la crescita nella santità della Chiesa e la via della missione. Più la Chiesa cresce in santità e più diventa missionaria, perché è spinta poi dallo Spirito Santo. Perché noi dobbiamo preparare la via al Signore? Perché se noi siamo puliti dentro, lo Spirito Santo può prendere dimora e ci può guidare. Se noi non siamo puliti dentro, lo Spirito non può abitare, noi siamo condotti dai nostri pensieri. dobbiamo stare attenti a questo, no? Signor Francesco Volpi, voi che dite?
Monsignore, buonasera. Riflettevo su queste cose, perché inizia questo brano del Vangelo con quel paradigma ascolto, conversione, perdono. E a quel punto poi irrompe lo Spirito Santo. Allora voglio porvi queste due domande. Intanto, come facciamo a riconoscere il nostro peccato? Nel senso, ricordavo il Salmo, dice lo stolto si illude di riconoscere il suo peccato e detestarlo, ma poi in effetti continua a restare nel peccato. E poi volevo capire anche la misura dello Spirito, nel senso che proprio perché siamo corpo di Cristo, ognuno di noi non può fare tutto, nel senso che ognuno di noi può fare quello che diciamo, lo Spirito lo conduce a fare, ma anche quello secondo il suo talento, le sue capacità, è così o no?
Vedi, sulla seconda domanda non abbiamo problemi. Ognuno, dice San Paolo, ha ricevuto un particolare dono o carisma dallo Spirito Santo. E se tu non hai il dono dello Spirito, non puoi fare altro. Altre cose non le puoi fare. Perché le fai in modo umano e non divino. Mentre il dono dello Spirito Santo ti fa fare in modo divino. Secondo la volontà di Dio, ciò che tu devi fare. Per quanto invece riguarda l'altro problema, il problema di conoscere, è chiaro, quando il popolo di Dio non conosceva i suoi peccati, il Signore mandava i suoi profeti, i quali manifestavano il peccato dell'uomo. Ed il profeta ha anche questo compito, gridare il peccato, perché questo non è qualcosa secondo Dio. Ora, se noi non abbiamo questo spirito di profezia, di gridare il peccato, non come condanna, ma come rivelazione, perché a noi non è dato né di giudicare né di condannare, noi dobbiamo rivelare ciò che tu stai facendo non è secondo Dio. Ecco, noi abbiamo Giovanni il Battista. Cosa dici Giovanni il Battista a Erode? Quello che tu stai facendo non è secondo la legge. A te non è lecito prendere in moglie la moglie di tuo fratello. È vietato dalla legge, perché tuo fratello ancora vive. E quindi, come tu puoi constatare, il profeta deve anche rivelare ciò che è trasgressione della legge del Signore. Oggi a noi manca questo spirito di profezia, non solo non abbiamo questo spirito di profezia, stiamo dichiarando tutti i gravi crimini, il cristiano li sta dichiarando cosa buona. In nome non so di quali principi, su che cosa si fondano questi principi che dichiarano il male e bene. E quindi noi siamo, non solamente non siamo profeti, siamo anti-profeti. Cioè, ciò che Dio ha dichiarato buono, noi lo dichiariamo cattivo. E ciò che Dio ha dichiarato cattivo, noi lo dichiariamo buono. Per cui i grandi crimini oggi sono dichiarati una cosa buona, un diritto. Questa è la verità nostra, ma non il pagano. Io faccio sempre una distinzione. Se tu dici che non credi in Cristo, beh, chiaro, puoi esprimere tutti i tuoi pensieri. Se tu dici che credi in Cristo, allora non puoi pensare se non secondo Cristo, perché tu lo dici che sei cristiano. Se vuoi pensare con il tuo cuore, devi dire io mi dissocio da Cristo e penso solo secondo il mio cuore. Questa è onestà. Se tu invece dici in nome di Dio, in nome di Cristo, ciò che Dio non dice e Cristo non dice, qui ci entriamo in quella che si chiama la disonestà. Anche il peccato grave contro il secondo comandamento e anche contro l'ottavo comandamento. Non dire falsa testimonianza, non dire chi ha detto quando Dio non ha detto. Ed è questo il nostro problema oggi. Non solo manchiamo dello spirito di profezia, addirittura rinneghiamo la vera profezia in nome di Dio e in nome di Dio proclamiamo la falsa profezia. Comprendi in che stato ci stiamo trovando noi oggi? E questo è il cristiano che lo dice. Ci dobbiamo pensare, ci dobbiamo riflettere. Ecco perché è importante che ognuno, come dicevo prima, assolva questi due obblighi. Dica ciò che Dio dice e rifiuti ciò che Dio non dice. Mi dispiace, questo non lo posso fare perché il Signore non lo vuole. Questo lo posso fare perché il Signore me lo chiede. Questo ti chiede il Signore, quest'altra cosa non te la chiede. Questo è lo spirito della vera profezia che a noi manca oggi e dobbiamo ritrovarlo perché siamo tutti confusi. Ormai non vedete che non c'è più distinzione tra bene e male. Non vedete che Cristo se lo toglie dalla storia. La Chiesa si vuole eliminare. Tutto ciò che è soprannaturale va cancellato, perché ormai tutto deve essere dichiarato naturale. E il naturale è uguale per tutti, per cui non c'è più distinzione né tra animale e né tra uomo. L'uomo e l'animale sono la stessa cosa, non c'è distinzione. È chiaro? Allora pensiamoci un pochetto. Noi cristiani però ci dobbiamo pensare. Il mondo sappiamo che è mondo, ma noi cristiani non possiamo tradire Cristo. Non lo possiamo. Prego. Dite Don Saulo.
Monsignore, qui l'esempio di Giovanni Battista alla sobrietà, una vita austera, secondo me è importante perché questa disonestà del cristiano di mettere in bocca a Cristo parole che non sono di Cristo e di non rifiutarlo apertamente serve come anestetico della coscienza, perché io per rifiutare Cristo devo assumermi una grossissima responsabilità e allora ipocritamente preferisco tenermelo, tra virgolette, buono, facendogli dire quello che fa comodo al mio cuore. Ma questo significa addormentarmi, addormentare la mia coscienza e andare incontro al disastro.
Guarda, non è questione di addormentare la coscienza, non è un problema tuo personale, è chiaro, non è un problema nostro, mio, tuo o dell'altro, è un problema di rispetto verso Cristo. Cristo va rispettato, è chiaro. Se tu leggi un libro, devi rispettare ciò che in quel libro è scritto. Non puoi dire a un autore ciò che lui non ha mai detto, perché questo non si addice. Non si addice. Se Cristo ha detto una cosa, tu puoi anche dissentire, ma non puoi tu dire che Cristo quella cosa non l'ha detta, perché questo non è onesto nei suoi confronti. Tu manchi di rispetto, lo disprezzi e lo annienti. E questo non è una cosa buona. Non è umano. Chiaro, no? Non è umano. Che l'uomo non può fare queste cose. È chiaro, se tu dici una parola vana contro un uomo, ti scatta una denuncia e hai un processo penale perché hai detto una falsità su una persona. Ora, su Cristo, noi diciamo bestemmie dalla mattina alla sera. È chiaro, Salvo, che non è un problema di coscienza, è un problema di rispetto verso Cristo. E io chiedo che Cristo venga rispettato, tutto qui, no? Come uomo e come Dio, indipendentemente dalla mia fede. Io posso pure non credere in Cristo, però ti dico rispettalo, perché è un uomo che è stato crocifisso, ha pagato con la sua vita la sua verità, almeno riconosci questo. E io non posso denigrare Cristo, offendere Cristo perché mi piace dire il contrario di lui. Lo dico il mio nome, ma non il nome di Cristo. Penso che su questo dobbiamo essere d'accordo questa sera. Sentiamo Don Petito cosa dice.
Proprio su questo io vi volevo chiedere, facendo una deduzione elementare, se parlo io, il mondo mi lascia parlare, parlo un altro, lo lascia parlare, parla Cristo e lo attacca. Allora, come deduzione elementare, arrivo onestamente, secondo l'onestà che voi prima invocavate, a dire che l'uomo che vuole che le proprie nefandezze siano innalzate a virtù e a diritti, che riconosce che l'unico in grado di condannare e di contrastare questa nostra falsità, l'unico che è Cristo. Per questo c'è questo, diciamo, scontro titanico contro di lui, perché tutti, nel momento in cui compare la sua verità, la sua legge, la sua, ecco, come avete detto voi, bellezza di sacrificio per amore, quest'uomo ci scuote, non ci lascia. E ora vi dico, secondo onestà, perché è l'unico contrastato e tutti quanti noi siamo accolti?
Quindi, poniamo il problema in un altro modo. Cristo non ti ha detto che tu devi credere in Lui. E se vuoi credere in Lui, è chiaro. Lui ti ha promesso la vita eterna se tu credi in Lui, no? Se tu vieni dietro di me, io ti do il regno dei cieli. Va bene? Questa è la sua promessa. Ora tu devi essere onesto e dire: non voglio camminare dietro di te, punto. E ti allontano. Te ne vai per la tua strada. Fai come il giovane ricco. Chiaro, no? Quando Cristo gli propose un'offerta santissima, lui rifiutò, se ne andò. È questo che l'uomo deve fare. Io non voglio avere nulla a che fare con te, Cristo. Vabbè. Gesù ti dice, te ne puoi andare, il figlio tuo deve salvare, voglio lasciare la tua casa, me ne voglio andare, vattene figlio, no, che lo lascio andare. Non è che lo trattenne con una catena. Però tu, cristiano, non devi dire in nome di Cristo ciò che Cristo non ha detto. Tu puoi dire io penso differentemente da Cristo. Ho un altro pensiero sull'uomo e su Dio e sul mondo, però non puoi dire Cristo dice così, il Vangelo dice così. E questo è il tradimento che noi facciamo all'uomo e a Cristo. Perché io così inganno l'uomo. Se dico che Cristo non pensa così, inganno l'uomo. E se un uomo si volesse convertire, non può convertirsi perché la mia parola è falsa. Non sono profeta di Cristo, sono profeta della falsità e dell'inganno. Questo è il vero problema di oggi, del cristiano. Questo è il vero problema. Cioè io, attraverso il mio rifiuto di Cristo, in nome di Cristo, è chiaro, impedisco che un altro possa arrivare a Cristo. E glielo impedisco a Cristo vero. E quindi lo porto a un Cristo falso. E non è possibile questo. Non si dona, non si addice a nessuno, perché devo rispettare anche i miei fratelli, se sono un uomo. Devo rispettare gli altri. Per cui se uno si vuole accostare a Cristo, io non lo devo impedire, lo devo aiutare se posso, ma non impedire. Noi invece impediamo che qualcuno venga a Cristo, no? E questo è orrendo. Ricordati che se tu vai a leggere il capitolo 13 di Ezechiele, che poi chiudiamo, c'è una bellissima frase che dice ai falsi profeti, dice voi, in nome di Dio, avete dissuaso il giusto perché non fosse più giusto e avete dato al malvagio una potenza tale da diventare mille volte più malvagio. Comprendete dov'è la realtà delle cose? Non è un problema di coscienza, non è un problema di, diciamo, personale, è un motivo cristico ed è un motivo umano. Noi, attraverso questo nostro modo di fare, stiamo impedendo che molte vengano a Cristo e quelli che sono di Cristo se ne stanno allontanando. Infatti la Chiesa sta perdendo membri. Chiaro? Adesso gli viene amputata una gamba, adesso un braccio, adesso gli viene amputato, diciamo, il fegato, viene tolto, poi il cuore, e fra poco gli tagliano pure la testa. A causa di noi che facciamo queste cose. Adesso ringraziamo il Signore per questa oretta insieme e preghiamo la Vergine Maria che ci faccia essere, diciamo, testimoni audaci, autentici di Cristo Gesù. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina della pace, prega per noi. Madre della redenzione, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.